la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutti e tutte, riparte la rassegna stampa di Radio Sherwood, ricordo in replica alle 10 su Gemini Network. Qui è Antonio Pio Lancellotti, come ormai da tradizione partiamo con i principali quotidiani italiani, con il Corriere della Sera. Centrale, feste senza neve e veglioni, passa la linea del rigore, limiti alle settimane bianche anche nelle zone gialle. Centrale, c'è un'intervista a Miozzo del CTS, basta con le scuole chiuse, è un disastro per i ragazzi. Sulla prima pagina del Corriere della Sera, a destra, in alto, la terra uccise e il paese tutto si scoprì indifeso. C'è un articolo di Gian Antonio Stella, oggi 23 novembre, ricorrono i 40 anni dal sisma in Irpinia e Basilicata, un terremoto che ha fatto quasi 3.000 morti, tantissimi feriti, quasi 300.000 sfollati. Saranno diversi i quotidiani che apriranno nelle prime pagine con questo evento luttuoso, tragico, e oggi tra l'altro esce anche un articolo a mia firma su Global Project che prova a fare il punto della situazione dopo 40 anni. Segnalo un editoriale di Angelo Panebianco sulla sinistra, le inutili baruffe d'Europa, quindi qual è lo stato dell'arte dell'Unione Europea alla luce delle recenti elezioni americane. Secondo Panebianco, Trump aveva in un certo modo fatto da collante, nascondendo in qualche modo quelle che erano le vecchie ruggini interne tra gli stati. Bene, di fronte alla nuova situazione politica e geopolitica, il vecchio continente rischia di trovarsi impreparato, eccezion fatta, sempre a dire di Panebianco, per la Francia di Macron. E chiude questo editoriale Panebianco dicendo che sull'Europa ci sono state sempre due idee. La prima è di chi, come egli stesso, crede che una volta privata della tutela americana, essa farebbe molta fatica a camminare sulle proprie gambe. La seconda invece di chi ha pensato sempre che proprio senza l'ingombrante presenza degli Stati Uniti l'Europa se la caverebbe benissimo da sola. Ebbene, poiché con Biden alla Casa Bianca il clima tornerà disteso ed amichevole, almeno questo è quello che pensa l'editorialista del Corriere della Sera, quelli che sono i sostenitori della seconda tesi avranno ampia possibilità di dimostrare agli scettici che si erano sbagliati. Passiamo adesso a Repubblica. E in alto, in centrale, virus, l'allarme di Sala, sanità lombarda da rifare. L'intervista al sindaco di Milano, troppe carenze, rivedere il rapporto con i privati e l'assistenza ai cittadini. Per Palazzo Chigi, quindi anche qua viene ripresa la linea del rigore, niente vacanze sulle nevi o ci sarà il bis dell'estate. Segnalo anche sul Corriere della Sera un articolo, spalla destra, a firma del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, Biden e Starmer è il nuovo segretario dei laburisti britannici e i progressisti italiani. C'è poi in basso un editoriale di Ezio Mauro, i due autocrati mettono il veto alla democrazia, in riferimento quindi all'atteggiamento di Polonia e Ungheria su Recovery Fund, e a suo dire sono gli ultimi baluardi del sovranismo populista. Andiamo adesso al Fatto Quotidiano che apre invece con una intervista al ministro pentastellato Patuelli, Sulla norma salva Mediaset, il Fatto Quotidiano ha dato parecchio risalto a questa notizia anche la scorsa settimana. Benissimo, quindi Patuelli sostanzialmente mostra in questa intervista un po' la sua idea protezionista di economia, ed è per questo che tutte le polemiche che ci sono state la scorsa settimana sul fatto che questa norma potesse salvare in qualche modo Berlusconi, quindi lui le legge da un altro punto di vista. Dice: proteggere un'azienda italiana è giusto, per me è un valore. Lo vediamo quando in Francia ci vanno le aziende italiane. Vorrei vedere cosa succederebbe se un'azienda italiana si permettesse di scrivere al governo francese ciò che Vivendi ha scritto al governo italiano. Quindi è sostanzialmente una difesa di quello che è poi il capitalismo italiano. C'è un'altra notizia che voglio segnalare sulla prima pagina del Fatto Quotidiano: il fatto economico, come si può licenziare ai tempi del lockdown. E a pagina 10 un articolo molto interessante, a mio avviso, di Carlo Di Foggia: milioni rischiano il posto se salta il blocco dei licenziamenti. Le furbizie sulla pelle dei lavoratori, in due storie simbolo di quel che può attendere l'economia italiana post pandemia. Si tratta delle storie della Slim Aluminium e della Pininfarina. E secondo il Fondo Monetario Internazionale usciremo dalla pandemia con una disoccupazione raddoppiata, perché l'Italia sconta appunto decenni di scelte scellerate che hanno garantito salari medi tra i peggiori d'Europa e quindi anche il ristagno della base produttiva e dell'occupazione. Quindi queste due storie fatte di licenziamenti, di abusi sulla pelle dei lavoratori e delle lavoratrici vengono segnalate sul Fatto Quotidiano come due storie paradigmatiche di quello che potrebbe succedere, anche anzi direi di quello che già sta succedendo in Italia con la crisi economica legata a questa pandemia. Sulla prima pagina, diktat renziano, la RAI censura Leosini. E Franca Leosini quindi è stata censurata da un programma RAI, e in realtà il riferimento è al fatto che la RAI ha cancellato l'intervista a Luca Varani, l'aggressore di Lucia Annibali, dopo che ci sono state numerose proteste. Quindi direi che la cancellazione di questa intervista possiamo ritenerla assolutamente giusta. Passiamo alla Stampa: bonus da 20 miliardi per gli autonomi, scende quindi il numero delle vittime. Ieri erano 562, ancora si parla anche della linea dura, della linea di rigore. A Natale si prepara il blocco dei veglioni e delle vacanze sulla neve. E qua si riprende il caso di Luca Varani: se il carnefice di una donna parla alla RAI. C'è quindi una spalla firmata da Michela Murgia sul fatto appunto che questa intervista sia stata giustamente cancellata dal palinsesto della RAI. E ancora le nazioni tra mito e storia, c'è quindi un articolo a firma di Abraham Yoshewa: nel corso della storia il popolo ebraico ha costruito la sua identità nazionale principalmente sui miti e non sulla consapevolezza e il contatto sulla storia reale. Quindi è abbastanza interessante questo articolo. Ancora al centro c'è una analisi di Veronica De Romanis: i veti di Visegrad e quelli sul MES. Quindi si parla del dibattito europeo attorno agli stanziamenti speciali per il coronavirus. Andiamo avanti, qua segnaliamo la prima pagina del Mattino di Napoli, perché? Perché comunque c'è un ampio spazio ai 40 anni del terremoto in Irpinia, parla Mattarella, una ferita profonda, utilizzare bene i fondi del sud, rimane irrisolta la questione del lavoro, quindi anche qua c'è un bilancio a 40 anni dal sisma, ma soprattutto si parla anche di quelle che sono state le tante contraddizioni nella ricostruzione post terremoto. E passiamo adesso a Domani, così il governo svende ai ricchi l'ingresso in Italia e in Europa. E quindi quali sono gli sconti fatti dal governo Conte? Malta e Cipro hanno dovuto correggere i loro programmi per vendere passaporti a causa degli abusi. L'Italia invece va in direzione opposta e riduce i requisiti per concedere visti per investimento. Quindi sostanzialmente ci sarebbe nella manovra, ma in generale nelle politiche previste dal governo Conte, una sorta di tentativo per far entrare maggiormente il capitale straniero, il capitale estero nell'economia italiana. Passiamo adesso al Sole 24 Ore, ancora si parla di manovra, bonus casa e 110%, rilanciano i lavori, ma attenzione al calendario, qua si parla della fase operativa. C'è un'altra notizia, Tris di sconti salva occupazione. Qua c'è uno dei capisaldi, quindi di Confindustria, ossia quello delle decontribuzioni, della defiscalizzazione del lavoro, e appunto per il 2021, per rilanciare l'occupazione, per rilanciare la produzione, si punterebbe proprio sulle decontribuzioni. Pubblico impiego, una manovra da 52.000 assunti con 25.000 insegnanti di sostegno. SOS infrastrutture, autostrade, 7 miliardi per la manutenzione con rischio rincari. E un'altra notizia interessante sulla prima pagina del quotidiano di Confindustria: gli aiuti Covid trainano lo speed, più 134%, ma si usa solo per accessi occasionali. Quindi la richiesta di speed è cresciuta nel 2020, trainata proprio dalle misure anti-Covid, ma appunto viene fatta solamente per richieste occasionali. Scusate. Passiamo adesso, oggi è appunto lunedì, quindi vediamo come apre il principale quotidiano sportivo. Ieri c'è stato il campionato, la Gazzetta dello Sport, Milan, boom, prova di forza a Napoli, 3-1, Ibra, magie e infortunio. Ibrahimovic ha fatto una doppietta, ha segnato i primi due gol contro il Napoli, poi è uscito per un guaio muscolare. Super Donnarumma, Tris di Auge. Auge è questo nuovo talento norvegese che gioca nel Milan, ha fatto veramente un gol molto bello. Sotto, bang bang Lukaku, si parla della rimonta dell'Inter contro il Torino, passata da 0-2 a 4-2. E questa era l'ultima notizia dei quotidiani, dei principali quotidiani italiani. Segnalo però anche, ieri è uscito il nuovo numero dell'Espresso, segnalo un articolo davvero interessante di Paolo Biondani e Andrea Tornago sul Covid: comandano i rossoverdi. Uno è il capo di gabinetto del ministro Speranza, l'altro è invece l'uomo del governatore Zaia nella sanità. E i due eserciterebbero una sorta di potere dietro le quinte in maniera trasversale. Quindi il primo dei due burocrati, Cerniera, è il capo di gabinetto del ministro Speranza, si chiama Goffredo Zaccardi. Ha 77 anni, è stato nominato nel settembre del 2019, appena si è insediato l'attuale governo. ha una storia politica in realtà abbastanza lunga e abbastanza importante. Il secondo invece è l'ex direttore generale della sanità veneta, noi lo conosciamo bene, Domenico Mantoan, che negli stessi mesi è salito ai vertici delle più importanti agenzie nazionali. Quindi entrambi in questo articolo vengono descritti come eminenze grigie della macchina amministrativa, un rapporto finora sconosciuto che va addirittura oltre la contingenza politica del momento. Quindi invito veramente a leggere questo articolo di approfondimento sull'Espresso. Passiamo adesso a Lanza, vediamo le notizie battute nell'ultima ora. Catania, carabinieri sgominano 12 piazze di spaccio. Hong Kong, Wong si dichiara colpevole. Australia, bagnante ucciso da uno squalo. Nella notte è arrivata anche la notizia che negli Stati Uniti Blinken sarà il nuovo segretario di Stato. E segnalo anche l'uscita di un bellissimo video fatto tra gli altri da Antonio Musella, che è un giornalista di Fanpage, che abbiamo un amico che abbiamo anche intervistato alcune settimane fa sulla situazione delle piazze napoletane, quindi un video con 7 voci a 40 anni dal terremoto in Irpinia, 60 mila miliardi di lire spesi e territorio devastato. Quindi 7 voci che raccontano questa terribile tragedia che si svolse appunto 40 anni fa, che fu 40 anni fa tra Irpinia e Basilicata. Ricordiamo 3.000 morti, 8.800 feriti, 300.000 sfollati. E chiudiamo con un articolo uscito sull'Huffington Post, in realtà 3 giorni fa. Il vero Black Friday non ha niente a che vedere con lo shopping. Infatti si rifà una protesta delle cosiddette suffragette, quindi queste donne che lottavano per poter avere accesso al diritto al voto, una protesta che c'è stata 100 anni fa sotto il Parlamento inglese, dove ci furono queste donne furono sgomberate dalla polizia. 110 anni fa, scusate, il 18 novembre di 110 anni fa, quindi questo passa alla storia come il Black Friday. Ci furono 119 arresti, 4 uomini e 115 donne, e 2 di loro moriranno pochi mesi dopo in seguito proprio alle percosse e alle violenze subite in piazza. Questa era l'ultima notizia, e io vi lascio, vi saluto, ricordo alle 10 siamo in replica su Gemini, la rassegna stampa proseguirà domani mattina e per tutte le mattine, quindi dal lunedì al venerdì, alle 9 su Radio Sherwood, alle 10 su Gemini. Buona giornata a tutti e tutte.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.